Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone, storie,
storie. Settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli. Storie.
Bentrovati da Stefano Cavallo, inizia oggi una nuova puntata di Storie. Quest'oggi siamo in collegamento con un personaggio della letteratura, uno scrittore, è italiano, classe 1974, quindi direi legittimamente un scrittore giovane, anche se stiamo parlando di un autore giovane soltanto dal punto di vista anagrafico. Dal 1994, visto l'anno di pubblicazione del suo primo romanzo, ha già pubblicato una decina di titoli. E allora, prima di svelare l'identità dell'ospite di oggi, lo salutiamo. Ben trovato.
Grazie, buongiorno Stefano.
Abbiamo voluto stendere un alone di anonimato circa l'identità del nostro ospite di Storie di oggi. Basterà, sono sicuro, nominare il suo primo volume per far crollare questo voluto velo di mistero che fino ad ora abbiamo mantenuto. Il suo primo titolo è stato infatti un romanzo tradotto in 25 paesi dal titolo...
A questo punto lo dirò io. Jack Frusciante è uscito dal gruppo.
Appunto. Siamo infatti in collegamento con Enrico Brizzi, che salutiamo di nuovo, questa volta in veste ufficiale, diciamo così. Ben trovato.
Buongiorno a voi.
Dal tuo primo libro viene tratto anche un omonimo film, e poi da lì possiamo dire è cominciata la carriera di scrittore.
Sì, di fatto è così, perché non ci avrei mai pensato fino a un paio d'anni prima dell'uscita di Jack Frusciante.
Sei contento di essere ricordato, di essere ancora associato al tuo primo lavoro, oppure lo senti oggi a più di 10 anni di distanza come un'opera un po' passata o comunque un'opera di gioventù?
Ma in realtà tutte e due le cose, nel senso, indubbiamente per me rappresenta il frutto di una stagione che ormai è dietro le spalle. Allo stesso tempo sarebbe pazzesco non avere piacere che il libro è ricordato a distanza di 13 anni dall'uscita. Ecco, certo che sono anzi abbastanza fiero.
Prima ci siamo leggermente soffermati su questo argomento. Tu hai sempre voluto fare lo scrittore, ti sei sempre sentito scrittore nella tua vita?
Ma in realtà no, io avevo il sogno da bambino, quando in classe ci facevano fare i temi su quello che avremmo voluto fare da grandi.
L'astronauta. Io
dicevo sempre che avrei voluto fare il giornalista, perché univa le due cose che amavo di più, che erano scrivere e viaggiare. E poi in realtà le cose sono andate in maniera un po' diversa, crescendo ho anche modulato i sogni secondo le influenze che si provano alle diverse età. In realtà, quando stavo scrivendo il testo assolutamente autobiografico che poi è diventato Jack Frusciante, sognavo di fare, a quel punto della mia vita, 17-18 anni, io sognavo di fare il musicista, il bassista di un gruppo rock, però allo stesso tempo la scrittura era qualcosa che mi accompagnava ormai da tanti anni. Ho avuto la fortuna di crescere in una casa piena di libri, con dei genitori attenti alla narrativa e forse in generale al lato creativo, insomma, dei loro figli. E poi crescendo, per me la scrittura era diventata, come dire, un'attività abbastanza naturale. Quando era il compleanno di mia madre o di mio padre, non mi andavo a comprare una boccetta di profumo, mi mettevo lì una settimana prima e cercavo di scrivere un racconto per omaggiarli, in sostanza, dei libri che mi avevano fatto leggere. Quindi purtroppo per loro, dico soprattutto per mia madre che non è una grande appassionata di Stevenson, alla fine fino a quando non ho avuto 15 o 16 anni purtroppo erano sempre molto evidentemente influenzati dai libri d'avventura che leggevo, quindi erano sempre storie di esploratori, pirati, gente che risaliva verso le sorgenti di qualche fiume, ero ampiamente influenzato da tutto il côté salgariano, verniano, se si dice così, e avventuroso, soprattutto anche Jack London era un autore inaggirabile per me, e poi aggiungerei anche tutte le storie che si potevano leggere su, penso Il Giornalino, Mondo R, Corriere dei Piccoli, giornali che si leggevano un po' a quell'età, che avevano il merito di proporre anche delle parti di approfondimento, chiaramente misurate sull'età giovane dei lettori, ma era molto bello. Per esempio io mi ricordo come un must l'inserto Conoscere insieme del Giornalino, o
memorabile,
per altri versi La storia d'Italia fumetti di Enzo Biagi, insomma queste opere che avevano il merito della divulgazione pensata per i più giovani, ecco.
Quindi in qualche modo hai sentito una specie di imprinting letterario legato un po' ai gusti dei tuoi per iniziare?
Sì, sì, cioè più che ai gusti, per esempio mio padre è uno storico, ma la narrativa veramente non è l'acqua in cui gli piace nuotare, diciamo. Più che altro, no, io ringrazio i miei per avermi trasmesso l'amore per i libri, lasciandomi la libertà anche di scegliere quali libri. Questo è stato molto importante.
Hai dovuto faticare molto per convincerli della tua professione, oppure tutto sommato si sono convinti presto una volta letti un po' i tuoi libri?
No, sinceramente i miei genitori avevano piacere che io scrivessi, che partecipassi a giornalini scolastici o ne fondassi, ma quando si sono resi conto che con Jack Frusciante c'erano degli esiti inattesi e si poteva cominciare a fare sul serio, quello che voglio dire, ci si trovava a un bivio in cui concretamente dovevi decidere se quello nella tua vita era stato un episodio o se invece quella che per te fino a quel momento era una passione poteva diventare qualcosa di centrale nella tua vita. E i miei sinceramente mi hanno sconsigliato, cioè per loro la priorità era che io finissi l'università e trovassi un lavoro vero, poi se vuoi continui a scrivere.
Il famoso lavoro vero.
Negli ultimi 13 anni per me è stato un lavoro vero la scrittura, però mi rendo conto in che senso è anche un lavoro arrischiato in una certa misura, in cui non ci sono le garanzie di un lavoro dipendente, senz'altro. I miei sono cresciuti con una mentalità diversa, quella di avere il posto di lavoro, come tutti quelli della loro generazione, quindi mi rendo conto in che senso possono essere preoccupati o potevano essere preoccupati, ma d'altronde questo è il mondo che ho conosciuto io, non se mi fossi affrettato a laurearmi come i miei compagni di università sarei rimasto altri 3 o 4 anni a cercare lavoro come hanno fatto loro, quindi credo di aver fatto la cosa giusta, cioè continuare a dare esami all'università un po' al contagocce, ma per me la scommessa dopo l'uscita di Jack Frusciante e gli esiti pazzeschi dal mio punto di vista e di quello dell'editore che ha raggiunto, la scommessa era: adesso Enrico tu ti puoi trovare di fronte a scegliere se provare a scrivere Jack Frusciante 2 e capitalizzare questo successo commerciale, oppure provare a diventare uno scrittore vero, e quella sicuramente era, credo che in pochi mi avrebbero dato un soldo in quel momento. Probabilmente ho avuto la fortuna anche di incontrare da molto giovane tante persone, penso al mio primo editore, penso agli autori che ruotavano intorno a quella piccola factory di Ancona che si chiamava Transeuropa. Ho avuto la fortuna a 17 anni di poter stare in una stanza a leggere le mie cose davanti a persone che ne avevano 30 o 40 di anni e non scoppiavano a ridere, ma mi davano dei consigli operativi.
Io vorrei arrivare tra breve al tuo ultimo lavoro, che intanto nomino, si intitola Il Pellegrino dalle braccia d'inchiostro ed è edito da Mondadori. Nel frattempo parlavamo di passioni, abbiamo parlato finora della tua passione principale, che è quello dello scrivere, appunto della narrativa. Prima abbiamo parlato anche della tua passione per la musica, che già in qualche modo emerge in Jack Frusciante. Tu mi hai detto di essere stato o di essere ancora un bassista.
No, lo sono stato, ero in realtà...
Hai appeso il basso
a chiodo.
È
troppo velleitario e troppo poco diligente negli esercizi. Sai quando decidi di suonare per impressionare le ragazze? Ecco,
posso farmi un'idea, sì.
Io ero il classico che voleva impressionare le ragazze, ma poi non faceva gli esercizi, quindi sono carriere che si spengono nel giro di 2-3 anni al massimo, naturalmente.
Destinato al playback.
Invece con la scrittura riuscivo a metterci una disciplina spontaneamente. Questo ha fatto la differenza, sinceramente, rispetto alle altre attività che posso aver intrapreso più o meno per gioco.
Facciamo allora ascoltare un primo brano del libro, Il Pellegrino dalle braccia d'inchiostro, di Enrico Brizzi, che è qui con noi, dalla voce di Rosario Tronnolone.
Eravate sulla strada da 40 giorni. Ogni sera dormivate sotto un tetto diverso e a volte ti sembrava di essere in cammino da tutta la vita. Il traghetto che all'inizio vi aveva condotto sulla terraferma era parente nel ricordo dell'arca che aveva salvato gli animali della terra e la famiglia di Noè. E anche il vostro arrivo a Reims, dopo 3 settimane di marcia attraverso la terra desolata, era un evento che cominciava a sembrarti remoto come l'epoca in cui Manasse generò Amos e Amos generò Giosia. Da quella nobile città, 2 biciclette che stridevano e minacciavano di perdere pezzi ad ogni frenata vi avevano condotti, gobbi sul manubrio per il peso dello zaino, sotto il cielo della Franca Contea, disegnato senza sosta dai cerchi dei rapaci. Laggiù, per una serie d'avvenimenti sui quali non dà conto dilungarsi in questa sede, avevate ritenuto adatto cedere quelle rustiche cavalcature a 2 damigelle in difficoltà. E ormai da parecchie albe era ripreso il vostro viaggio a passo d'uomo per campi e colline. L'aria pungente smorzava il primo tepore della buona stagione. E tu camminavi, insieme all'amico fotografo che aveva accettato d'accompagnarti, lungo sentieri aerei sospesi fra i vigneti e il manto della betaia, 100 passi più in alto della strada maestra e dei campanili che punteggiavano il mosaico dei campi. Vi sentivate fortunati a non esservi arresi, neppure quando la scialuppa del vostro viaggio aveva rischiato il naufragio in mare aperto. Adesso marciavate verso una muraglia scolpita nella pietra nuda e nel ghiaccio, montagne che gli antichi avevano consacrato agli dèi, molto prima che qualcuno fosse visitato dalla febbre di calpestarne le vette. Poiché a girarla era impossibile, si trattava di seguire a ritroso fiumi e torrenti, sfruttare a vostro vantaggio i solchi fertili capaci di insinuarsi a ridosso del crinale. Seppure non l'avevate mai visto, a migliaia giuravano che in mezzo al labirinto in quota delle valli si nascondeva un luogo simile ad una porta o un ponte fra 2 mondi. Un passo che portava il nome d'un santo vi avrebbe condotto al di là delle rupi e dei nevai, verso contrade bionde di grano, dove nessuno avrebbe più pensato a voi come a forestieri.
Da Jack Frusciante, uscito dal gruppo, al Pellegrino dalle braccia d'inchiostro, si passa dalla bicicletta all'andare direttamente a piedi.
Si va verso l'essenziale, vedi?
Abbiamo tolto le strutture.
Sì, il Pellegrino dalle braccia d'inchiostro è un libro in cui l'andare a piedi è centrale, tant'è che l'ispirazione della storia viene da un viaggio reale compiuto l'anno scorso fra Canterbury e Roma. C'è stato spazio anche lì per una 10 giorni in bicicletta, ma il resto dei 3 mesi che sono serviti sono stati tutti zaino in spalla e senza nessun mezzo, proprio a piedi alla vecchia maniera. Ed è stato inutile dire che è stata un'esperienza epocale per la mia vita, nel senso in grado di separarla nell'epoca del prima del viaggio lungo la Francigena e l'epoca del dopo. era mai capitato né a me né a chi ha viaggiato con me, in particolare il fotografo Valerio Gnesini che ha viaggiato con me da Canterbury e poi gli amici che si sono invece succeduti per, accompagnandoci per qualche tratto. A nessuno di noi era capitato di stare in viaggio tutto il giorno all'aperto in mezzo ai campi, nei boschi o sulle montagne per una stagione intera, per 3 mesi di fila. E a un certo punto l'andare, la via, era diventata la nostra vita, cioè era diventato normale per noi pensare che non saremmo arrivati mai, che saremmo rimasti sempre in viaggio e che ormai la nostra esistenza era diventato quello, camminare verso Roma. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che eravamo nel cuore di luglio e Roma non era più così lontana. E poi c'è stato il giorno, all'inizio d'agosto, in cui siamo arrivati percorrendo la direttrice della Via Trionfale, come chi era arrivato a Roma molti secoli prima di noi, e nel parco di Villa Mellini, abbiamo visto per la prima volta Roma dall'alto. Beh, non so come dire, mi vengono i brividi a pensarci adesso, sinceramente, anche se era molto caldo. Perché probabilmente è l'unico modo disponibile nel XXI secolo per rendersi conto di che cos'era stato un viaggio per i padri dei nostri padri, cioè guadagnandosi un metro alla volta, a piedi, su un mulo, su un carretto, comunque sempre con mezzi molto molto lenti rispetto ai nostri naturalmente. E questo per noi, almeno adesso parlo a titolo personale, per me è stato un viaggio di ringraziamento per delle cose buone che sono capitate nella mia vita, ed è stato anche un viaggio di interrogazione su che cosa significhi la fede, la spiritualità nell'Europa di oggi, in particolare visto che ognuno in fondo pone le domande dal posto che gli spetta, che cosa ha significato e che cosa voglio che significhi nella mia vita e in quella delle mie figlie. Sono cose a cui fino a quando non ho avuto dei bambini, nella fattispecie delle bambine, non mi è capitato sinceramente di pensare in maniera così forte da voler far diventare, diciamo, le domande e la realtà fisica la stessa cosa, tant'è che non avevo mai avuto la spinta per starmene 3 mesi lungo un percorso che è intessuto di rapporti tra la storia d'Europa e il cristianesimo occidentale, quantomeno, visto che i paesi attraversati sono l'Inghilterra, la Francia, la Svizzera e l'Italia. È anche un viaggio attraverso il nostro passato che è fatto di fede, è fatto di ducati e contee che poi sono diventati regni, poi si sono riseparati, poi i confini dell'impero si sono spostati. Tutto questo purtroppo sul territorio significa guerre, significa
chiaro, certo,
camminare lungo la linea del fronte della prima guerra mondiale per settimane tra Calais, Arras e Reims. Significa riflettere in maniera concreta sulla follia della guerra, camminando per giorni e giorni attraverso terre di colline bassissime che sono state prese o non prese, con centinaia di assalti in cui sono andati a morire ragazzi di 20 anni che non avevano nemmeno idea di dove si trovassero, e vedere che ancora oggi, a distanza di tanti anni, i campi sono avvelenati dalle schegge delle bombe, che ancora oggi ci sono incidenti per ordigni del 1916, cioè sembra fantascienza sinceramente. Ma soprattutto rendersi conto che quelle che erano regioni di confine assai popolose non hanno mai più ripreso lo stesso numero di abitanti che avevano quasi un secolo fa, fa molto riflettere anche su luoghi leggendari della nostra storia d'Europa, sulla terra desolata, sui posti che rappresentano la discordia in terra di cui sono piene le chansons de geste medievali e i testi più tardi, no? 80 anni dopo, attraversando quei posti, ci sono più ragazzi di 20 anni sotto una croce in un prato che a spasso nei paesi. Chiama molto le spese militari o la contrapposizione fisica, per così dire, o meccanica o nucleare tra tra i popoli farebbe bene, secondo me, a camminare sulla Somme, sulla Chemin des Dames, nei dintorni di Reims, dove pochi lo sanno, ma sono andati a morire anche tanti, tanti soldati italiani nella prima guerra mondiale, essenzialmente per ricambiare il favore che gli alleati ci avevano fatto dopo Caporetto. Fu mandato un corpo di spedizione italiano lassù, di cui faceva parte anche il giovane Curzio Malaparte. Era un corpo composto quasi tutto da umbri e marchigiani, e questi combatterono l'ultima battaglia della prima guerra mondiale contro i carri armati, i blindati all'epoca tedeschi, e si trovarono senza munizioni, quindi non andò a finire benissimo. Malaparte fu uno dei pochi superstiti, e rendersi conto che gente partita dalle, non lo so, dalla Valnerina e faceva il contadino senza la minima idea di dove si trovasse Reims, è dovuto andare a finire là. Insomma, è abbastanza agghiacciante, credo.
C'è una domanda che volevo farti. C'è una definizione piuttosto interessante, bizzarra o pittoresca, possiamo definirla in tanti modi, nel tuo libro. All'inizio, il tuo libro Il pellegrino dalle braccia d'inchiostro, che ricorre per ben due volte, io vorrei, su questa definizione vorrei tornare, perché tu possa illustrarci una tua personale definizione di prugna imbufalita.
È un'espressione che usa uno dei personaggi, il coprotagonista, diciamo, il compagno di viaggio del narratore, usa questa pittoresca espressione per riferirsi a una donna estremamente attraente.
Questo personaggio, questa donna che poi appare solo minimamente, insomma, perché diciamo neanche un gregario, mi spinge a chiederti qual è il tuo rapporto con il cinema in particolare di Lynch, Kurosawa, che viene nominato e attribuito a questo appunto personaggio di cui abbiamo parlato. Tu che rapporto hai?
Diciamo che il personaggio del fotografo Galerio, uno dei quattro ragazzi italiani in marcia lungo il tratto alpino della Francigena, che poi incontreranno il viandante svevo coperto di tatuaggi che dà il titolo al libro, appunto Il pellegrino dalle braccia d'inchiostro. Galerio, dicevo, è dei quattro sicuramente il più, quello dotato, diciamo, dell'intelligenza più istintiva e meno probabilmente intellettuale, nel senso che addirittura in passato ha tentato di aprire una libreria suscitando lo stupore degli altri amici, tant'è che uno degli altri viaggiatori, Leo Pagani, gli dice: ma io non riesco a capire come tu abbia potuto tentare di aprire una libreria, perché, scusa se te lo dico, ma fra te e i libri c'è lo stesso rapporto che c'è fra Superman e la Kryptonite. E quindi sì, Galerio rappresenta proprio il personaggio lontano probabilmente dal savoir-faire e dalla intelligenza mediata delle persone più istruite, è una sorta di, come figura, diciamo, archetipica, probabilmente un moderno Bertoldo, no? Quello che dice sempre la sua in maniera salace e, visto da fuori, probabilmente più astuto che non colto, sicuramente. Ciò detto, da lì parte la demolizione nel romanzo, la demolizione scherzosa, naturalmente, nell'ambito di un dialogo fra amici che Galerio fa del cinema di Lynch e di Kurosawa, che la fidanzata lo costringe più o meno a seguire per educarmi, come dice lui, per civilizzarmi.
Esatto.
E io personalmente, Enrico Brizzi, non ho un rapporto così conflittuale col cinema, non sono nemmeno un cinefilo accanito, almeno diciamo non in maniera filologica. Sicuramente ho dei registi di culto, come si dice nei bar, ma sono nomi che conoscono tutti: Stanley Kubrick, per altri versi Sergio Leone, per altri versi Spike Lee. Non sono esattamente uno che, se va a un cineforum, fa bella figura con tutti i riferimenti e le citazioni che può fare.
Allora, a questo punto un secondo brano tratto dall'ultimo libro di Enrico Brizzi, Il pellegrino dalle braccia d'inchiostro, sempre dalla voce di Rosario Tronolone.
Mi basta arrivare a Novara, dice Bern mentre cerchi di disinfettare con delicatezza la ferita. A Novara ho un amico che può darmi aiuto. Nel giro di pochi giorni si stancheranno di cercarmi e allora mi farà tornare a casa. Basta guardare la carne viva che dovrai rimarginare da capo con i cerotti per sapere come poteva andare. Se la ragazza l'avesse raggiunto alla spina dorsale o se il colpo fosse stato vibrato con la forza d'un uomo adulto, il pellegrino dalle braccia d'inchiostro non si sarebbe più rialzato dal pavimento in terra battuta del ricovero. «Io devo capire fino in fondo», dice Leo, soffiando fumo di Lucky Strike, «per quale motivo sei scappato come un assassino invece di raccontare come stavano le cose?» «A padre Martin l'ho detto subito», precisa Bern. «Ma raccontarlo alla polizia sarebbe terribile. Preferisco risolvermi da solo i miei guai, piuttosto che rovinare la vita ad una ragazzina con un brutto processo». «Ma risparmiati la parte dell'eroe, almeno», dice Elvio seduto in disparte, e Galerio lo guarda stupito. «Ha tutta la vita davanti», dice Bern, mentre rabbrividisce sotto le tue mani. «Non credete anche voi che un processo alla sua età la segnerebbe per sempre? Così invece avrà tempo per riflettere e cambiare. E anche per Rudy è così. Forse era scritto che un giorno sarebbero caduti, ma io voglio lasciar loro la possibilità di rialzarsi, aiutarli, senza superbia, a salvare quanto di buono c'è nelle loro vite. Credimi, Leonardo, quando sbagliano gli uomini non hanno bisogno d'un'altra punizione, ma di una mano che li aiuti a risollevarsi». Poi sorride in modo debole e aggiunge: «Su questo, padre Martin ed io siamo perfettamente d'accordo».
Enrico, se tu fossi re per un giorno, che cosa vorresti cambiare?
La monarchia.
Va bene.
Proclamerei immantinente la Repubblica.
Ti autoaboliresti, pertanto.
Sì, perché credo che sia una responsabilità troppo grossa. Non abbiamo bisogno di un re, credo.
Al massimo uno stromo, allora.
Sì, uno stromo è più simpatico.
Bene, si conclude qui la puntata odierna di Storie. Quest'oggi abbiamo avuto con noi Enrico Brizzi, con lui abbiamo ripercorso le tappe fondamentali della sua vita di scrittore e non solo. Allora un grazie ad Enrico Brizzi per essere stato con noi.
Grazie a voi, naturalmente.
Un ringraziamento anche a Rino Micocci alla console per la realizzazione tecnica, un saluto da Stefano Cavallo, appuntamento alla prossima settimana con Storie.
Storie.